Ok, grazie. Buongiorno a tutti. Sì, come diceva Fabio Venturuzzo, io sono il direttore generale di Liquigas da poche settimane, sono entrata in azienda a fine del 2008, ho un percorso alle spalle nel settore petrolifero, ho lavorato per Shell, per APP, soprattutto nel settore retail. Quando sono arrivata in Liquigas mi sono trovata di fronte, mi era già stato annunciato, ma un programma di cambiamento veramente radicale. Perché il cambiamento in Liquigas? Liquigas forse è un'azienda che come nome conoscerete di più per la nostra squadra ciclistica che per le attività che svolgiamo, perché in realtà è un'azienda che opera nel settore energetico, ma un settore che è di nicchia, il settore del GPL, il gas di petrolio liquefatto, praticamente il gas che viene portato alle case, alle industrie, agli allevamenti, dove non arriva il gas metano. Quindi noi portiamo il gas in quelle realtà, in Italia ci sono ancora, proprio per l'orografia del territorio, dove non c'è la rete del metano. La storia di Liquigas è una storia particolare, perché Liquigas era un'azienda storica del GPL, ha avuto varie vicissitudini fino a quando è diventata un'azienda di Stato col nome di Liquipibigas. Un'azienda piccola del settore, la Novogas, che era nelle mani di un imprenditore italiano che è tuttora uno dei nostri maggiori azionisti, ha acquistato l'azienda di Stato Liquipibigas a un certo punto nel 95. Dal 95 in poi un'azienda con un circa 5% di quota di mercato ha fatto questa acquisizione, poi attraverso altre acquisizioni ha portato l'azienda, adottando il vecchio nome Liquigas, quindi cambiando totalmente la sua natura originaria e diventando un'azienda con un nome storico, ma proprio con il messaggio di unire tutte le realtà che erano state acquisite, ed è diventata la prima azienda del settore. Quindi, essendo un settore un po' defilato, non siamo poi così tanto conosciuti, però noi abbiamo una situazione in cui l'azienda è cresciuta rapidissimamente fino a diventare la prima. La crescita di Liquigas quindi si è sempre svolta sotto l'egida del stiamo crescendo, cresciamo, e quindi acquisendo tante altre aziende, tante altre realtà, non si è pensato in tutto questo, in questo processo, in prima battuta a quella che era l'efficienza dell'azienda. Quindi ad un certo punto l'azienda, da azienda piccola, anche familiare se vogliamo, è diventata un'azienda un po' un ibrido tra una realtà italiana e una realtà multinazionale, perché l'altro nostro azionista, il gruppo SHV, che è il gruppo più importante nel settore del GPL a livello mondiale. E ci siamo resi conto, in realtà il management si è reso conto prima ancora che arrivassi io, che negli ultimi anni la profittabilità dell'azienda aveva subito un calo notevole. Quindi vedere una profittabilità nel giro di pochi anni, possiamo parlare dei risultati dal 2005 al 2008 in particolare, praticamente dimezzata la profittabilità, e anche dal punto di vista dei volumi per situazioni contingenti di mercato, cose molto importanti anche positive, che sono la riduzione degli sprechi energetici, perché i nostri clienti si sono dotati e si stanno tuttora dotando di sistemi più efficienti per l'utilizzo dell'energia. Quindi noi forniamo loro energia sotto forma di serbatoi, sotto forma di bombole, ma comunque l'isolamento delle case piuttosto che le nuove caldaie, eccetera, ha portato nel tempo ad una riduzione del consumo energetico. Una cosa molto positiva, però un cambiamento che evidentemente l'azienda deve affrontare, perché questo porta inevitabilmente ad una riduzione dei volumi. Riduzione dei volumi in un contesto in cui, e qui so che siete particolarmente sensibili al tema dello spreco in questi giorni, che invece vedeva i nostri costi, essenzialmente costi fissi, perché l'azienda ha sempre voluto portare il servizio al proprio cliente con mezzi propri, la distribuzione secondaria per esempio è praticamente tutta fatta da noi con personale nostro e con camion nostri, con costi fissi invece che praticamente risultavano risultavano incomprimibili. Di fronte a questa situazione, quindi a dei risultati che via via si andavano deteriorando, gli azionisti si sono posti la domanda: cosa dobbiamo fare? Di solito in queste cose, in queste situazioni, si pensa a un programma di cambiamento. È facile a dirsi, ma non è facile a farsi. Il progetto del cambiamento è nato sotto il nome Copernico, la rivoluzione copernicana, e il concetto era: per essere vincenti dobbiamo mettere al centro delle nostre attività il cliente. Ben presto ci siamo resi conto che per servire meglio il cliente e avere il cliente al centro, in realtà l'elemento chiave, quello fondamentale, sono le persone. Da qui oggi parliamo di Copernico, il nostro progetto, con la visione delle persone al centro. Ed è quello che man mano dello sviluppo del progetto, come diceva prima Fabio Venturuzzo, è stato nominato un change manager, quindi una funzione aziendale che portasse avanti questo progetto. Il gruppo di cambiamento che io ho trovato al mio arrivo si stava impegnando sulla parte hard del cambiamento, ma già c'era la consapevolezza che in realtà la vera cosa importante da cambiare in azienda, se si voleva cambiare il modo di lavorare, creare più efficienza e creare valore, era cambiare la cultura dell'azienda. E cambiare una cultura, cambiare il modo di pensare delle persone è una delle cose più difficili da mettere in atto. Ci vuole veramente una strategia, una visione e poi un piano di implementazione molto concreto, e bisogna essere molto determinati. Non è che in tutto questo processo noi non abbiamo avuto dei momenti nei quali ci siamo dovuti guardare dentro, abbiamo detto cosa stiamo sbagliando, cosa dobbiamo rivedere. Tanto è vero che una delle cose più così particolari è che noi siamo partiti come azienda, loro sono partiti prima ancora che io arrivassi, si era partiti con le forze interne, cioè lo facciamo esclusivamente dall'interno. Poi ci siamo resi conto che invece questo non era possibile, che dovevamo avvalerci comunque di un interlocutore non solo specializzato nell'aiutarci a operare questo cambiamento culturale, ma anche che come interlocutore esterno, avendo una visione dell'azienda molto oggettiva, ci fornisse quegli elementi che noi da soli non eravamo, forse vedevamo, ma non avevamo anche il coraggio di sviscerare. Certe volte ci vuole proprio uno stimolo dall'esterno per poter operare certi cambiamenti. Allora, la strategia di sviluppo aziendale, il quadro spero di avervelo delineato, l'abbiamo pensata basata su tre pilastri. Ci sono i pilastri che possiamo definire hard, che sono quelli che coinvolgono proprio il cambiamento dei processi e del modo di lavorare in azienda. E su questo noi abbiamo puntato molto per quanto riguarda la parte di efficienza. La parte di efficienza, che è la parte bassa del conto economico, come ho detto prima, era abbastanza incomprimibile. Bisognava trovare un modo diverso di lavorare, operare, per poter eliminare gli sprechi che avevamo all'interno dell'azienda e comunque per poter fare in modo che dall'arrivo del gas nei nostri depositi al momento in cui noi lo consegniamo al cliente, la filiera fosse il più possibile ottimizzata. Per fare questo, evidentemente, ci sono tutta una serie di elementi che bisogna andare a modificare in un'azienda, soprattutto un'azienda che aveva un vissuto storico di anni e anni in cui non si erano introdotti nuovi sistemi, non si erano cambiati i processi, eccetera. Questo evidentemente no, non bastava. Come ho detto, i problemi si sono manifestati negli anni anche nella parte alta del conto economico, che era la riduzione dei volumi e quindi anche il deterioramento un po' della base dei clienti. E quindi il secondo pilastro importante è quello della crescita commerciale, quindi come fare in modo di creare valore non soltanto attraverso le acquisizioni che tra l'altro l'azienda continua a fare quando ci sono delle opportunità, ma anche e soprattutto una crescita organica. Quindi il fatto di servire meglio il cliente, di riuscire ad attrarre più clienti con la nostra proposizione era fondamentale. Tutto questo però non può essere operato, non può avvenire all'interno di un'azienda, soprattutto non può avvenire abbastanza celermente se non c'è anche la terza componente, che è quella del cambiamento culturale. E il cambiamento culturale in realtà è quello che più di tutti si è dimostrato il vero sostegno di tutte le cose che noi volevamo fare, perché non si tratta di un business particolarmente complesso, è di difficile esecuzione eseguirlo bene, però in realtà le strategie commerciali non sono niente di nuovo, non siamo in un settore pionieristico dove ci sono cose particolari da inventare e quindi la cosa importante è l'esecuzione e l'esecuzione impeccabile, l'esecuzione vera si fa quando si ha una squadra, questa squadra crede negli stessi valori, questa squadra ha un obiettivo comune, cosa che in realtà non esisteva in azienda. Il vero cambiamento culturale che noi dovevamo operare era quello di prendere un'azienda che lavorava per silos, quindi lavorava più per funzioni che per processi. E voi sapete bene che se si vuole alla fine portare un servizio al cliente, occorre lavorare con un processo dove tutte le funzioni aziendali collaborano tra di loro e soprattutto il concetto di cliente interno viene riconosciuto. Ecco, questa in particolare questa parte mancava, l'elemento di una cultura aziendale molto forte da un punto di vista di riconoscimento, di riconoscersi nell'azienda, di attaccamento all'azienda, di orgoglio di appartenere all'azienda, dove però ognuno nella sua funzione si sentiva padrone di quel pezzo di azienda, ma guardava molto poco al di fuori di questa funzione, quindi al resto dell'azienda. Allora, ci siamo detti, noi vogliamo creare valore. Il valore lo vogliamo creare cercando appunto di ridurre gli sprechi, lo vogliamo creare aumentando la nostra base di business. Questo evidentemente è alla base di ogni azienda sana che vuole rimanere sul mercato. Però per fare questo ci siamo resi conto che dovevamo avere innanzitutto nuovi strumenti, proprio perché la manualità, tutte quelle attività eccessivamente burocratiche, facevano girare tanta carta, che tenevano le persone impegnate veramente nel fare attività banali che non sono più di oggigiorno. Esistono degli strumenti informatici che sono fenomenali, non solo in qualche modo impastavano le persone all'interno delle funzioni e quindi non le consentivano di esprimere il loro valore, ma al tempo stesso avevano come effetto che si perdeva la visione d'insieme, perché non essendoci degli strumenti adeguati per poter vedere il tutto, molto spesso sfuggiva proprio il controllo di quello che stava succedendo. Quindi introduzione di nuovi strumenti. Evidentemente nuovi strumenti significa due cose, significa che bisogna avere nuovi processi, proprio perché abbiamo detto ci doveva essere il passaggio da una funzione all'altra del testimone per arrivare alla fine al cliente e poi oltre ai nuovi processi evidentemente questo doveva essere supportato da una nuova struttura. La nuova struttura andava operata sia nella sede di Milano, noi non abbiamo tantissime persone, parliamo di circa 150 persone rispetto alle 1000 che operano in azienda. Però la sede di Milano in realtà era vista come un centro burocratico, dal quale arrivavano le circolari, dal quale arrivavano certi input che però non avevano molto a che fare con le direttive, con diciamo delle linee guida specifiche. Le 11 filiali filiali, all'epoca erano 11, erano praticamente dei mondi autonomi, per cui occorreva anche all'interno della filiale, e ogni filiale aveva anche un'organizzazione abbastanza diversa dalle altre, quindi voi capite bene che era difficile poter avere dei processi univoci all'interno dell'azienda con una situazione di questo genere, quindi occorreva anche cambiare l'organizzazione. In un mondo come questo, dove per tanti anni non si erano cambiate le cose, voi capite che questa è stata veramente una rivoluzione. E preparare questa rivoluzione ha richiesto ai colleghi del change management più o meno un anno e mezzo. E poi si era sempre un po' titubanti, ma l'abbiamo pensata abbastanza bene, la lanciamo, non la lanciamo. E quindi c'era una situazione un po' di attesa anche abbastanza, se volete, logorante da parte dell'organizzazione su quello che sarebbe poi successo in seguito. A un certo punto, quindi è stato all'inizio dell'anno scorso, del 2009, si è deciso, ok, partiamo. Questa l'abbiamo pensata, l'avevamo anche testata in una filiale, è la nuova organizzazione, questi sono i nuovi processi, tra l'altro un lavoro in divenire molto importante, perché poi i processi vanno testati, vanno adattati, quindi è un cambiamento nel cambiamento, partiamo e andiamo. E ci dotiamo evidentemente anche di indicatori che ci dicono come sono le nostre performance, come stiamo andando, cosa che vi ho detto prima esisteva in modo molto macro, molto blando, come stanno andando i volumi, come stanno andando i margini, però in realtà se si voleva sapere come stiamo servendo il cliente noi non avevamo degli indicatori. Quindi un cambiamento che riguardava tutto dall'azienda, dal momento della strategia, della pianificazione, fino ad arrivare al momento del delivery e poi del controllo. Giusto per dirvi in modo molto sintetico che cos'è stato il cambiamento, questo cambiamento che abbiamo detto per l'azienda è stato veramente epocale. Il numero delle filiali non è cambiato drammaticamente, da 11 siamo passati a 9 facendo un po' di ottimizzazione, perché l'azienda comunque è un'azienda radicata sul territorio e non volevamo allontanarci troppo dal cliente. Quello che però abbiamo fatto di importante è stato dire ok, adesso riceviamo gli ordini in tutte le nostre basi di carico, da dove parte il prodotto, ci sono degli impiegati, ricevevano le telefonate, non c'era un sistema diciamo organico, omogeneo di ricezione degli ordini, ogni base si organizzava e inseriva gli ordini nel sistema aziendale, e da questo invece noi siamo passati a 9 servizi clienti, e dove per servizi clienti non intendiamo il call center dove si chiama e si dice ho bisogno del gas, l'ordine oppure ho un problema, ma il call center lo passa al resto del sistema. Si parla di customer service con degli operatori addestrati che in caso di problemi che non riescono a risolvere coinvolgono tutto il resto dell'organizzazione, che sia la parte vendita piuttosto che la parte distribuzione o tecnica. Per il resto lavorano come un gruppo autonomo proprio di servizio diretto al cliente. Questa è stata una sfida incredibile, perché potete immaginare le nostre persone che si trovavano nelle basi di carico. Innanzitutto molti si sono dovuti spostare. Già questo quindi è stato una cosa difficile, abbiamo aperto una mobilità, cosa che non era mai successa in azienda, quindi anche questo ha coinvolto pesantemente le persone, però il fatto di ricevere gli ordini in 9 servizi clienti ci consentiva nel nostro immaginario questa era la nostra idea, di ottenere un servizio al cliente più omogeneo, di poter misurare anche con degli strumenti importanti come ad esempio il VoIP, che è un sistema telefonico che consente di registrare le telefonate, i tempi di risposta, e la registrazione dei problemi del cliente, di fare analisi, statistiche, eccetera. Io vi dico già che questo siamo riusciti ad ottenerlo. Noi siamo partiti l'anno scorso con la prima filiale a giugno, perché a gennaio abbiamo deciso, lanciamo il progetto, c'è stato tutto il lavoro dietro le quinte, anche dal punto di vista proprio di gestione della mobilità, eccetera. A giugno siamo partiti e abbiamo implementato le 9 filiali da giugno fino a novembre, quindi con un calendario molto, molto serrato, e abbiamo affrontato quindi l'inverno, che per noi è la stagione picco, con un sistema, un'organizzazione completamente nuova. Poi abbiamo contempo anche fatto della razionalizzazione negli impianti, negli stabilimenti, abbiamo ridotto, abbiamo veramente trasformato quelle che erano delle zone di vendita dove i venditori avevano delle attività miste, facevano un po' di tutto, anche la parte tecnica, curavano anche la distribuzione, quindi colloquiavano direttamente con gli autisti, a delle zone commerciali. Quindi il ruolo dei venditori diventava quello veramente di venditore, tant'è vero che non si chiamavano nemmeno venditori, si chiamavano produttori. E poi i servizi che erano nelle filiali, frammentati e molto manuali, come vi ho detto, sono stati il più possibile centralizzati in modo da renderli proprio delle operazioni di servizio. Non diventavano praticamente da essere quasi uno dei punti focali centrali dell'attività delle persone nelle filiali, sono diventati, come giustamente devono essere, un'attività secondaria. Ovviamente il basso livello di automazione che c'era prima comportava invece di diventare un'azienda con un'informatizzazione molto, molto spinta. Come dicevo, tutto è stato preparato ed è stato anche preparato molto bene dietro le quinte, però noi ci siamo trovati ad affrontare tutto questo con persone non preparate e anche ostili al cambiamento a realizzarlo nel giro di 7-8 mesi. E quello che era successo nel frattempo, il fatto di aver annunciato un cambiamento così anzitempo e realizzarlo poi dopo circa un anno e chiedere alle persone di farlo in 9 mesi, la grande sfida che noi avevamo a quel punto è che le persone erano completamente ostili al cambiamento perché sapevano che il cambiamento avrebbe portato riduzione delle filiali, spostamenti, devo cambiare il modo di lavorare, io prima ero amministrativo, adesso vado a contatto con il cliente. Quindi era un vissuto molto, molto pesante, perché in realtà, come sappiamo, chi si occupa di cambiamento, ma comunque penso che sia un sentito comune, l'essere umano non è fatto per cambiare, l'essere umano oppone resistenza naturale al cambiamento perché è attaccato alle sue abitudini, soprattutto quando poi queste abitudini hanno portato un'azienda al successo, le persone si domandano: ma abbiamo sempre fatto così? Funzionava bene? Tutto sommato, sì, ci state dicendo che non andiamo tanto bene, però non siamo un'azienda in perdita, non siamo un'azienda che ha gravi problemi in un contesto che invece è molto deteriorato, perché lo dobbiamo fare? Allora, a questo punto si trattava veramente di dare alle persone delle motivazioni forti e in qualche modo di potenziare la loro capacità, cioè di far capire loro che potevano dare molto di più, ma anche con soddisfazione loro, lavorando in un modo diverso, che quindi la scelta che l'azienda stava facendo era qualcosa che dava anche a loro la possibilità di cambiare e di andare in una direzione di maggiore professionalità. Quindi, come dicevo, il fatto che l'azienda non fosse propensa al cambiamento, le persone nel frattempo avessero nel loro immaginario l'attesa, poi è una cosa abbastanza logorante, sviluppato questi geni contro il cambiamento, portava ad essere contro quella che era la necessità aziendale, quindi di in realtà operare il cambiamento e far funzionare l'azienda in un modo diverso. Ci siamo resi conto che invece il nostro obiettivo primario doveva essere un altro, era quello veramente di riorientare la cultura. Riorientare la cultura e far capire alle persone che in realtà il modo in cui stavamo operando aveva funzionato per tanto tempo, ma non sarebbe andato più bene, non andava già più bene adesso e non sarebbe andato bene per il futuro. Tutto questo però in un'azienda che aveva fatto appunto degli annunci e molto spesso questi annunci non li aveva fatti seguire da azioni concrete, portava anche ad una certa sfiducia nei confronti di quello che sarebbe successo. Occorreva quindi avere un piano di azioni che fossero concrete e che fossero implementabili, tangibili, cioè che le persone veramente sentissero che era cambiato qualcosa in azienda e che questo qualcosa stava avvenendo in modo concreto, ma non soltanto nel chiedere a loro di lavorare in un modo diverso, nel dotarli di nuovi strumenti, ma che fosse qualcosa che doveva essere metabolizzato in una cultura che costruiva su quello che avevamo, ma si trasformava. ci siamo detti quali sono le nostre priorità di intervento, quindi quali sono le aree sulle quali noi dobbiamo agire. Innanzitutto, dovevamo creare il perché per le persone, quindi dovevamo alzare la motivazione al cambiamento. Alzare la motivazione al cambiamento significava far sentire alle persone che c'erano delle motivazioni concrete per farle. All'inizio del progetto, il progetto era stato annunciato sempre con dei comunicati, c'era anche una newsletter, sempre molto dettagliata su quello che sarebbe stato il cambiamento. Era un po' lo stile dell'azienda. Questo lo dovevamo cambiare perché le persone sentivano che non era qualcosa che doveva succedere, stava succedendo allora, ma qualcosa imposto dall'alto, che effettivamente la distanza che c'è sempre stata tra la sede e le filiali, diventava ancora più forte, perché adesso la sede, che era sempre stata abbastanza distante, in qualche modo, come vi ho detto, interagiva, ma non in modo, in positivo, adesso l'azienda dal centro diceva: voi dovete cambiare, questo è quello che voi dovete fare. Quindi l'azienda si è mossa dal centro, i manager sono andati in tutte le filiali, hanno incontrato tutte le persone, a cominciare prima evidentemente dai manager, dai direttori di filiale, per poi incontrare i loro primi riporti, per poi andare a parlare con tutti, con gli autisti, con gli operatori. Abbiamo parlato con tutte le persone in azienda, siamo andati, abbiamo fatto vedere loro i risultati. Questa era una cosa nuova in azienda, le persone non erano state coinvolte in precedenza in un'attività di questo genere. Quindi siamo andati da loro, gli abbiamo fatto vedere come negli ultimi anni l'azienda aveva perso valore, abbiamo parlato con loro di cose che loro sapevano, sentivano, quindi il cambiamento del cliente, delle sue esigenze, delle sue abitudini, e abbiamo fatto in modo che queste presentazioni fossero seguite da delle sessioni dove abbiamo incoraggiato il più possibile qualunque tipo di commento, qualunque tipo di reazione, e devo dire che, siccome in azienda la cultura è una cultura abbastanza verace, queste sono venute, ci hanno fatto buon gioco, perché noi abbiamo colloquiato veramente con tutte le persone fino all'ultima domanda. A volte anche le domande erano molto polemiche, voi capite, con una mobilità in corso in un'azienda non è facile di fronte anche a una popolazione di questo genere, però era la prima volta che si andava, ci si metteva la faccia e le persone avevano la possibilità di dialogare direttamente col management e di chiedere qualunque cosa. Quindi alcune domande che erano molto scabrose, loro non le hanno fatte, ce le siamo fatte noi. Mi hanno detto: ok, forse questo voi ce l'avete in testa, però non ce lo chiedete, da altre parti ce l'hanno chiesto. E le facevamo noi. A quel punto le persone allora si aprivano e ci chiedevano tutto. Quindi il perché del cambiamento è la gestione proprio diretta di quelle che erano le problematiche interne, anche le paure più nascoste delle persone. Poi si trattava di andare al cosa, come facciamo a portare avanti questo cambiamento. E in realtà la cosa più importante di cui ci siamo resi conto è che occorreva costruire una nuova leadership. La cultura aziendale ovviamente va da sé, l'ho già detto, ma la leadership in realtà. Quello che succedeva è che in tutto questo cambiamento i manager si erano sentiti in qualche modo colpiti tanto quanto il resto della popolazione aziendale. In un cambiamento occorre che il management, sotto il top management, si esponga in prima persona e lo porti avanti, ci creda veramente. I manager stessi avevano paura di non essere adeguati, perché vedevano tutti questi cambiamenti, dicevano: sarò in grado di fare questo. E quindi il nostro lavoro è stato quello di colloquiare con i manager, dando sempre loro, cosa che anche questa in precedenza non era successa, dando loro sempre in anteprima le novità riguardo al cambiamento. Quindi noi facevamo engagement con i manager, gli dicevamo le cose direttamente prima che serpeggiassero in azienda le notizie, le fughe di notizie, che di solito sono le cose che veramente tolgono empowerment alle persone, dicono: ma insomma, se vengo a saperlo o dal rappresentante sindacale o dal mio collaboratore prima ancora che io venga interpellato e mi sia detto. Quindi il fatto di costruire una nuova leadership è passato soprattutto attraverso l'engagement dei manager, e di farli sentire importanti, di farli sentire investiti, caricati di questa missione aziendale. Poi c'è stato il come, cioè il come si trattava appunto di erogare tutti gli strumenti e tutte le, diciamo, i processi necessari a fare il lavoro nel nuovo modo. E il giorno che si va e si gira la chiave, cambia tutto, vi assicuro che è una cosa impegnativa, abbastanza pesante, perché per tanto che le persone siano state formate prima, istruite, eccetera, improvvisamente si trovano dentro e adesso dobbiamo fare. E quindi diciamo che il lavoro grosso è stato un lavoro di preparazione, addestramento ai nuovi strumenti, ma anche soprattutto di formazione, cioè di cercare di dare alle persone il più possibile la consapevolezza che sarebbero state in grado di fare questo nuovo lavoro. Quindi i corsi di formazione che abbiamo fatto sono stati corsi di formazione pensati proprio anche per gli atteggiamenti, come gestire le problematiche di un cliente, le cose che erano, diciamo, se volete anche più banali, che prima le persone facevano in modo quasi inconscio, inconsapevole, però li abbiamo dotati di una formazione che veramente li ha resi più professionali. Vi dico anche che da questo punto di vista abbiamo avuto recentemente una grande soddisfazione, perché a fronte di un inverno che è stato freddo, con una nuova organizzazione, con un, diciamo, un sentimento, siamo partiti, le filiali partivano dicendo vabbè dai, dobbiamo farcela, vedremo, sarà un disastro, però noi teniamo duro. In realtà una survey recente che noi abbiamo fatto ha dimostrato che addirittura il cliente è più soddisfatto, perché trova delle persone che sono più professionali rispetto a prima. Se pensate, prima c'era un addetto di una base di carico che faceva un po' di amministrazione, un po' rispondeva al telefono e magari quando aveva da fare tanta amministrazione metteva il telefono in occupato, non rispondeva. Adesso c'è un servizio, c'è un IVR, quindi i clienti magari a volte stanno anche un pochino in attesa, però sanno che comunque la loro richiesta verrà gestita. Quindi da questo punto di vista anche qui devo dire cominciamo ad avere qualche soddisfazione dopo molte perplessità anche da parte nostra, perché insomma poi si fa sempre il salto nel buio e quindi non è facile prevedere se si avrà successo. E poi una quarta priorità era quella della comunicazione. Come ho detto prima, lo stile di comunicazione è cambiato, è diventato più diretto, è diventato più tempestivo, non si lascia passare troppo tempo da quando si prendono le decisioni a quando si comunicano, perché comunque le fughe di notizie ci sono sempre. Anche lo stile è diventato più informale, è diventato più diretto. Noi abbiamo cercato il più possibile anche di accorciare le distanze da questo punto di vista, proprio in modo con diciamo avendo più familiarità, andando più spesso, al di là poi degli incontri formali, andando più spesso tutti quanti in filiale a incontrare le persone, con la maggior parte delle persone adesso ci si dà del tu in un ambiente dove prima invece era tutto lei. Con gradualità, però, con garbo, dovrei dire, perché le cose forzate, un po' alla multinazionale, dove tutti siamo bravi, tutti siamo belli, tutti siamo amici, eccetera, in una cultura di un certo tipo non funzionano, vengono rigettate. Quindi stiamo piano piano cercando di rendere meno formale la comunicazione, senza però esagerare, perché non vogliamo che sia vissuta come una forzatura. Allora, lo slogan qui è: le persone cambiano facendo se i leader esprimono comportamenti. Ah, questo qui l'abbiamo. Scusate. Ah, ok, va bene, va bene. Tra l'altro sono anche cose che ho detto. In tutto questo noi che cosa abbiamo anche fatto? Perché pensando poi di dirlo dopo, io non l'ho sottolineato. La leadership, come dicevo prima, dei nostri manager era una delle cose più importanti da fare. Non soltanto noi li abbiamo coinvolti di più, gli abbiamo anche detto noi dobbiamo costruire insieme a voi la nuova cultura. E per costruire la nuova cultura, una cultura si basa innanzitutto sui valori. C'erano dei valori in azienda molto forti, come ho detto prima, di senso di appartenenza, di orgoglio aziendale, anche un'azienda coraggiosa, se volete, evidentemente sta nel gene di un'azienda piccola che cresce così tanto con spirito imprenditoriale. E In realtà noi abbiamo detto ai nostri manager, ok, quali sono i valori sui quali puntare? E ci hanno detto questo. Al tempo stesso abbiamo anche chiesto, ci sono dei valori che secondo voi sono un po' carenti e sui quali noi invece dobbiamo puntare per operare il cambiamento? E abbiamo fatto con loro anche questo esercizio. Quindi abbiamo incontrato tutti i nostri dirigenti e abbiamo chiesto a loro, diteci quali sono i valori, decidiamoli insieme quali sono i valori su quali puntare. E noi abbiamo costruito il nostro modello di leadership con valori tradizionali come appunto la passione, il coraggio, il coinvolgimento, aggiungendo dei valori che le persone sentivano essere un po' carenti, come l'equità, la coerenza, a volte il fatto appunto di questi processi di cambiamento, si fa un passo avanti, un po' indietro, portano anche un po' di disorientamento, le persone dicono ok, vorremmo avere una maggiore coerenza in quello che si comunica, poi quello che si fa. E quindi su questo noi abbiamo costruito un modello di leadership. Questo modello di leadership è stato guidato da una cabina di regia, nella cabina di regia c'è Methodos, c'è il change manager, ci sono i manager più importanti dell'azienda, siamo in realtà 5 persone Liquigas più Methodos e abbiamo utilizzato il resto dell'organizzazione in modo selettivo come diffusori della nuova cultura, partendo dai direttori di filiale, che sono quelli che presidiano il territorio, quindi hanno sotto di sé la maggior parte delle persone, utilizzando i nostri manager di sede, quindi tutti i dirigenti di sede, e degli agenti di cambiamento specifici, sui quali poi tornerò in seguito. Questi gruppi selettivi che a turno sono stati coinvolti in diversi programmi, in diversi incontri regolari, poi hanno avuto il compito di diffondere la cultura trasversalmente in azienda. Allora, il modello di leadership di cui vi parlavo con i nostri 8 principi di leadership è stato creato con tutti i nostri dirigenti, come dicevo, in un incontro dedicato di 2 giorni ad ottobre del 2009. Quindi, come vedete, in corso, noi eravamo già partiti con la parte hard del cambiamento, la stavamo già implementando e a questo punto abbiamo detto, se non la sosteniamo, non riusciamo a portarla avanti. Quindi, dotiamoci di uno strumento importante per operare il cambiamento della cultura. Abbiamo incontrato i dirigenti, abbiamo creato il modello di leadership con i principi guida della leadership che ci siamo detti dobbiamo mantenere ed introdurre, cosa non facile in un'azienda che, come vi dicevo, sull'implementazione ha sempre avuto un po' di problemi. Molto bello avere delle idee creative, però poi il fatto di essere consistenti e coerenti, infatti non a caso questo era uno dei principi che veniva considerato un po' così mancante all'interno dell'azienda, non è sempre facile. Questo modello di leadership è stato dotato anche di esempi da diffondere, quindi noi abbiamo detto andiamo ad agire su alcune cose specifiche che non sono mai state indirizzate in azienda, adesso ad esempio certe ambiguità riguardo a quelli che erano i trattamenti delle persone, eccetera. Andiamo selettivamente a scegliere delle cose che facciano da messaggio per le persone per dire ok, le cose stanno veramente cambiando, non soltanto ci chiedono di cambiare modo di lavorare, usare nuovi strumenti, usare nuovi processi, ma veramente sentire che l'azienda, a partire da chi prendeva le decisioni, aveva preso un certo corso e manteneva quelli che erano i proponimenti. Poi c'è stato l'avvio del modello di leadership. In realtà tutte le persone dell'azienda sono state incontrate dai loro manager, quindi a cascata c'è stato questo programma dove tutti i manager hanno incontrato le loro persone, a volte anche con manager di altre direzioni. Quindi abbiamo fatto anche degli incontri misti dove non c'era soltanto il line manager, ma c'erano dei direttori della sede a supporto, dei colleghi, per parlare dei principi della leadership e discuterli. E quindi nella discussione veramente si chiedeva alle persone, tirate fuori quali sono secondo voi le problematiche riguardo all'equità, riguardo al coinvolgimento, riguardo alla flessibilità. E incontri anche che sono durati diverse ore, perché ci davamo un target, poi le persone erano talmente coinvolte e interessate che non ce la sentivamo di interrompere questi incontri. Allora, i cantieri del cambiamento, per essere anche più concreta relativamente alle iniziative che abbiamo fatto in modo hard, perché è chiaro che una cosa di questo genere richiede una pianificazione piuttosto spinta. I dirigenti, come vi dicevo, sono stati coinvolti per creare il modello di leadership, però non era sufficiente. Era un gruppo di persone che lavoravano a silos, come vi ho detto prima. Occorreva creare la consapevolezza. Noi siamo i dirigenti delle aziende e quindi siamo coloro che in realtà portano avanti questo programma aziendale. Il network dei dirigenti è stato quindi creato. C'è un blog dove all'inizio nessuno partecipava, devo dire che all'inizio c'era chi cercava di stimolare, e poi pian piano, man mano che anche aumentava gli incontri con le persone e i confronti, abbiamo visto che le persone reagivano spontaneamente. Chi metteva "ho incontrato le mie persone, non pensavo che ci sarebbe stato così tanto interesse", quindi di solito, ecco, devo dire, la cosa sulla quale siamo ancora un po' carenti è il fatto che le persone tendono ad esprimere essenzialmente le esperienze positive. C'è ancora un po' di timore nel dire "questa cosa ho cercato di farla ma non è andata bene". E questo lo mettiamo in conto. Come dicevo, una cultura aziendale che è un po' ingessata, dove le persone sono sempre state un po' chiuse, tenevano i problemi all'interno del loro orticello, non è facile improvvisamente anche fare outing, diciamo, su certe cose. Quindi un blog che si è alimentato soprattutto di esperienze positive. Però va bene così, perché in realtà prima le persone di queste cose proprio non parlavano. E poi anche per sviluppare le competenze manageriali. Ecco, diciamo che il network dei dirigenti, proprio siamo reduci in questi giorni da incontri con i nostri dirigenti, dove abbiamo portato per la prima volta in azienda dei manager, degli amministratori delegati di altre aziende, di settori completamente diversi dal nostro, però con problematiche simili alle nostre. E c'è stato anche lì un interesse incredibile. Quindi questa cross-fertilization, dove si capisce che l'affrontare i temi manageriali non è soltanto una questione di conoscere il mondo del gas, come si installa un serbatoio, come si fanno certe cose tecniche. Si tratta veramente di affrontare i temi con un'apertura mentale per cui si riescono a cogliere le analogie anche da altri mondi e a carpire. Poi è stato creato un team che abbiamo chiamato Arco. Arco è una di quelle sigle che poi significano tutto e niente, all'interno di un'azienda devono avere un nome. Il nome però in questo caso l'abbiamo scelto non a caso, a parte il fatto che Arco ci piaceva perché i membri del team poi sono stati denominati arcieri e quindi questo ha dato un significato anche simbolico, ma significa affidabilità, reattività e competenza nell'operatività. Si tratta di un gruppo trasversale all'interno dell'azienda di quadri, ma anche di persone che svolgono un lavoro diretto con contatto con il cliente, di venditori, che sono state riconosciute per una competenza specifica che loro hanno su argomenti riconosciuti come problemi all'interno dell'azienda. Quindi è un team trasversale, dove soprattutto ci sono persone delle filiali, persone che hanno il compito su quell'argomento specifico in cui loro sono competenti di apportare la loro esperienza e il loro aiuto nelle altre filiali. Se capite, questo anche è una rivoluzione culturale, filiale molto chiusa, sempre, diciamo, centrata sui suoi problemi ma di non far emergere all'esterno. Arrivano delle persone nuove, queste persone da fuori vengono e si siedono contenti e dicono: "Ok, so che è un problema, risolviamolo insieme". E questo è partito circa un mese e mezzo fa, questa iniziativa, e noi adesso la stiamo supportando, perché, come vi dicevo, il cambiamento culturale è qualcosa che va aiutato e supportato. Ecco, questa forse è stata una delle iniziative più coraggiose, il fatto di mettere delle persone anche ad un livello aziendale più basso rispetto alle persone che vanno ad aiutare dal punto di vista proprio gerarchico e mandarle fuori per portare questa loro esperienza di lavoro. Poi la formazione. La formazione, l'ho già accennato prima, è stata fondamentale. Noi continuiamo a fare a ritmo serrato corsi di formazione su tematiche che non sono prima mai state affrontate. Prima si faceva essenzialmente addestramento, quindi su quelle che erano le cose pratiche. Adesso stiamo creando delle competenze manageriali dentro l'azienda a livelli molto più bassi rispetto a quello che facevamo prima. Quindi tutti i responsabili commerciali la settimana prossima saranno incontrati per fare un corso relativo alla formazione delle loro persone, quindi come far crescere le loro persone. tanto per dare un esempio. E poi abbiamo la famosa lista, ecco, no, ho saltato adotta una filiale, anche questo è importante, l'ho accennato prima, più sede verso le filiali. Ogni direttore di sede ha adottato una filiale, quindi è andato in filiale anche persone che non c'erano. Vi faccio un esempio: un direttore amministrativo era molto difficile in passato che andasse in filiale, guardava i dati dalla sede. Adesso noi abbiamo tutti i direttori, incluso quello amministrativo, che vanno nella filiale e discutono delle problematiche della filiale. Da qui queste tematiche passano al team Arco e poi passano anche all'interno della cosiddetta lista punti aperti. Noi sappiamo che abbiamo ancora degli strumenti da erogare, delle cose da mettere a punto, le cose che abbiamo già fatto non sono perfette, abbiamo detto alle nostre persone è così che succede normalmente, è sciocco dire vi abbiamo portato qualcosa, questo è perfetto e dovete adattarvi. Se ci sono le motivazioni per operare anche noi un cambiamento nel cambiamento, senza dover ogni giorno rifare tutto, però la considerazione è se c'è qualche cosa che possiamo far funzionare meglio, si apre un punto aperto, la dottoressa Grassi è la tenutaria di tutto questo sistema e il resto dell'organizzazione, soprattutto la sede che si sta mobilizzando molto proprio per dare questi strumenti alle filiali, lavora sui punti aperti per risolvere questa problematica. Quindi abbiamo dato ad esempio alle nostre forze vendite degli strumenti elettronici che prima non avevano, questi strumenti elettronici non sono perfetti, non ci sono abbastanza caratteri sul BlackBerry, cose molto pratiche, però è sulle cose pratiche che le persone si rendono conto che noi valorizziamo il loro contributo e li aiutiamo a fare il loro lavoro meglio. Questo sostiene veramente il cambiamento perché le persone sentono di avere la vicinanza dell'azienda e quindi nel momento in cui l'azienda mi avvicina io sono più propenso a dare il mio contributo.